Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
E certamente le parole non stanno mancando in questo periodo, caro Luigi, in merito a dei fatti presunti tali, che un po', insomma, in un modo o nell'altro verranno accertati nel corso dei prossimi mesi. Un saluto a tutti, ben ritrovato Luigi.
Buonasera a tutti, ciao Marco.
Allora, per quanto riguarda, insomma, non ci vediamo da un po', hai chiuso, diciamo che con la Juve del lunedì noi siamo arrivati in real time a raccontare a tutto il nostro popolo, quello bianconero, ma non solo, insomma, perché in quel momento davvero c'era poco da ascoltare, cioè nel senso è davvero, siamo state una delle poche trasmissioni che è andata avanti fino a 1:30, vabbè, insomma,
sì, è stata grandi pacche sulle lunga spalle, va soprattutto bene. Per Yves, che salutiamo in regia che ha tenuto la
baracca in piedi e tu hai dato l'annuncio, diciamo così, ecco, dell'azzeramento del consiglio di amministrazione della Juventus, consiglio che tra l'altro in queste ore sta concludendo, sbrigando le cose correnti, gli affari correnti.
Sì, no? Oggi si è riunito per fare quello che la Consob ha chiesto, fondamentalmente, da quello che si capisce, mettere a posto quelle parti che la Consob aveva contestato, e quindi credo che questo sia stato il compito immediato per cercare di chiudere almeno quel fronte, visto che restano aperti poi quello sportivo, quello con la UEFA, quello con la Procura di Torino, con un processo che forse si sposta a Milano, o che è stato richiesto perlomeno dalla Juve di spostarlo a Milano. Quindi sono già tanti fronti aperti. La Consob forse era la cosa che preoccupava di più anche la società quotata in borsa, quindi dal punto di vista finanziario e amministrativo era anche la cosa più urgente, probabilmente.
Allora, le metafore non mancano mai in questi periodi: bufera Juve, un fulmine a ciel sereno,
terremoto
di che grado, di magnitudo non sappiamo, lo scopriremo solo facendo la conta dei danni. Oggi in fase di briefing tu mi hai detto, ma caro Marco, questo c'è tanto fumo,
sì,
aspetto di vedere l'arrosto.
E così rispondo anche a Filippo da Trento che dice: ho letto le presunte intercettazioni, mi hanno fatto un po' preoccupare, cosa dovrei pensare? Allora, l'esperienza di Calciopoli, che secondo me non si paragona minimamente con quello che sta succedendo adesso, se non nelle dinamiche giornalistiche, ecco, insegna che le intercettazioni vengono messe in giro con un obiettivo ben preciso, che è quello dell'accusa, diciamo così, fondamentalmente, che per dare maggior credito alla propria accusa, appunto, mette in giro pezzi di intercettazione, eccetera. Poi c'è una visione d'insieme che a noi manca completamente. E quindi, che poi nel corso del processo, però, che dura anni, il processo della giustizia ordinaria, perché sono 3 gradi di giudizio, le cose poi vengono fuori per come veramente erano. Quindi bisogna avere tanta pazienza, leggere, per carità, va bene, però senza esagerare, e consapevoli che i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non si fanno né sui giornali, né nei bar, né nelle trasmissioni televisive, né in quelle radiofoniche, da nessun'altra parte, insomma. Quindi i magistrati intanto devono ancora decidere dove si terrà questo processo, se il processo riguarderà tutti o solo alcuni. I capi d'accusa sono noti, ma bisognerà vedere quelli che resteranno in piedi, per quali persone resteranno in piedi, eccetera eccetera. Parliamo di finanza, quindi a me stupisce che in Italia ci siano tanti esperti di finanza, di bilanci, tutti commercialisti, come sono tutti CT evidentemente. Quindi io starei zitto tendenzialmente e aspetterei.
Con chi ce l'hai?
No, con tutti quelli che pontificano. È come se avessero fatto un bilancio di una grande società fino alla sera prima, insomma. Quindi stiamo tranquilli. Adesso è venuto fuori che un po' tutto l'ambiente calcio sta dicendo: calma, non demonizziamo, perché si sa benissimo che il capitolo plusvalenze si fanno almeno in 2 le plusvalenze. Quindi
questo è sicuro.
E questo, voglio dire, è aritmetico e non è nei bilanci, ma è nella logica. Quindi se è irregolare da una parte, sarà irregolare anche da quell'altra.
E questo è così, è un dato di fatto. Allora,
quindi
facciamo un breve recap di quello che è accaduto nel corso delle ultime ore per quanto riguarda le intercettazioni. Sono uscite delle voci importanti per quanto riguarda ovviamente coloro che sono stati impiegati nei momenti caldi, presi in considerazione dalla procura. Tutto nasce dal filone plusvalenze, si sposta poi per quanto riguarda, insomma, il caso bilanci e il caso, nella fattispecie, stipendi periodo Covid. Da una parte il procedimento sportivo, il Tribunale federale si è già espresso per quanto riguarda le plusvalenze, stando a quello che viene detto dai protagonisti, ad esempio sentendo le parole di Ludovico Morello, che parla di un metodo usato in buona fede. È il GIP che lo scorso 12 ottobre ha respinto l'arresto, quindi, domiciliare per Andrea Agnelli.
Ecco, e qui è
considerando.
Molto, voglio Luigi, solo dire una cosa, prego, ai nostri ascoltatori: è molto più importante quello che dice un giudice di 100.000 intercettazioni sparate in prima pagina, anche se quello che dice un giudice lo trovate al fondo della riga di pagina 112 del giornale. Però dico, guardate che è più importante quello, perché quello che conta è quello che viene nelle aule, chiusa parentesi.
Considerando che nelle aule del Tribunale Federale Sportivo la Juventus sia stata giudicata fondamentalmente innocente per quanto attiene alle plusvalenze, poi salvo clamorosi colpi di scena in grado di riaprire una fattispecie che è stata giudicata in questo modo, no? Impossibile parametrare il valore dei giocatori e quindi qualsiasi discorso è aleatorio in questa valutazione. Poi è chiaro se si appura una condotta fraudolenta come è avvenuto tra Chievo e Cesena, ma al momento non sembrano esserci i presupposti per una riapertura di questo genere, quindi non mi aspetto grandi colpi di scena sotto il profilo sportivo per quanto riguarda il discorso plusvalenze.
Sì, anche perché io credo che questa volta la Juventus non abbia divisioni interne tali da farsi massacrare come è successo nel 2006, e quindi questa volta se la
Juve, cosa vuoi dire?
No, è chiaro che la Juve nel 2006 ha subito quello che ha subito perché non c'era compattezza, diciamo così.
Ho sentito Moggi un'oretta fa per tutto Juve, se vuoi poi ti vado a, sì, anche poi a far ascoltare un passaggio di questa intervista in cui lui rimenziona Calciopoli, il gioco forza, ricorda proprio come partì la difesa di quel processo.
Ecco, appunto, questa volta la difesa
con una ammissione di colpevolezza.
Qui invece la richiesta è di spostare il procedimento e si dice guardate che i nostri conti sono giusti, siete voi che sbagliate. È completamente l'opposto nell'atteggiamento, e quindi quando la Juventus ha questa compattezza a livello di proprietà, perlomeno, che sta dalla parte completamente della Juventus come società, se non come persone che erano i dirigenti, quello non potremo mai saperlo, ma quando è così, allora se tu tiri dentro me per le plusvalenze, io tiro dentro poi tutti. Questo credo che sia la logica per cui tutti dicono piano, attenzione, eccetera, perché poi, come dicono da certe parti, il più sano c'è la rogna, quindi occhio che non c'è nessuna società che non faccia plusvalenze in giro per l'Italia. Se non c'è una regola sulle plusvalenze, io questo lo diciamo tutte le volte che viene fuori questo benedetto discorso.
Ripetiamolo,
mettete una regola sulle plusvalenze.
Allora, al grido di così fan tutti, il presidente, il ministro, ex presidente della Lega Abodi, il ministro dello sport Abodi, ha sottolineato questo aspetto, no? Enfatizzando, evidenziando, insomma, il discorso che Malcomune mezzo gaudio non lo so.
No, questo sicuramente no.
Certamente lui dice anche, è ora poi di resettare questo modus operandi, che però ha a che fare con tutti. Una regola non c'è da questo punto di vista. Il valore di un giocatore, ripetiamo e ribadiamo, non è cosa parametrabile, perché conta la prospettiva di crescita del giocatore, conta l'urgenza che si ha nell'acquistare un giocatore.
Allora, se io mi metto d'accordo con te che ci scambiamo le automobili, no? Facciamo questo esempio, e ci mettiamo d'accordo che ce le scambiamo a 10.000
euro. Aspetta,
che macchina
hai tu? Perché...
No, vabbè, non facciamo pubblicità.
Magari mi va anche bene.
Io voglio anche le arance che hai portato.
Ah, le arance, ecco, la mia c'ha le arance sopra.
Quindi
vale di più. Però,
in contesto
lasciamo
giudiziario
perdere le arance,
penale, le arance le mettiamo.
Le lasciamo a parte, quella era una cosa che volevo tenere fuori, ma non importa. Quelle sono per le vitamine, diciamo, dell'inverno. No, dicevo, se ci scambiamo la macchina e io e te siamo d'accordo a fare un valore di 10.000 euro, voglio dire, vai a dimostrare che noi siamo due pazzi.
Aspetta,
voglio dire,
calma. No, se 10.000 va bene, se fosse 200.000 a quel punto sorgerebbe qualche dubbio, però parliamo di un'automobile.
Appunto.
Il diritto ci insegna che, insomma, poi sarebbe circonvenzione di incapace se tu mi vendessi la tua automobile a 300.000 euro.
Se te la vendo, ma se tu mi dai la tua in cambio, siamo d'accordo che valgono uguale.
Sul giocatore, cioè, però è diverso. C'è anche il discorso. Allora, ragazzi, io pensavo oggi, no? L'importanza di un giocatore anche dal punto di vista emotivo. Un giocatore come Pinsoglio, io non so quanto possa valere dal punto di vista pratico, no? Ma dal punto di vista emotivo in uno spogliatoio ha un valore diverso rispetto a un altro giocatore, seppur forte, che magari viene a spaccartelo con lo spogliatoio.
Oppure,
cioè, quando un giocatore si valuta tutto.
Può essere anche che un giocatore sia fortemente voluto da un allenatore e questo lo renda più prezioso, nel senso che serve proprio a quel sistema lì e quindi io te lo faccio pagare di più.
Oppure ti si rompe il tuo attaccante oggi e devi giocare domani una finale.
Per esempio, qui ci sono tanti motivi, ma soprattutto.
Quindi parametrarlo è impossibile. Allora si crea una regola in grado di cercare di parametrare
o almeno mettere dei paletti. Se state dentro questi paletti siete a posto, cioè, nessuno vi romperà mai più le scatole.
Un giocatore pagato X non può aumentare il proprio lavoro, il proprio valore rispetto, che ne so, all'anno solare di X per 2.
Oppure,
sto veramente
se vogliamo dire
cose a caso abbastanza,
se vogliamo tenere i bilanci in una maniera più sana, diciamo va bene, le plusvalenze possono influire al massimo tot per cento sul fatturato o su quelle che sono le entrate,
quindi sarebbero
della società
scorporate da questo punto di
esatto,
vista
esatto, per dire potete fare quello che volete, ma un tot per cento, ovviamente questo va a vantaggio delle società più ricche, ma tanto il mercato è a vantaggio in tutto e per tutto delle società più ricche.
Però chi siamo noi per riformare il calcio italiano?
Ma no, ma facciano qualcosa. Oppure altre proposte erano, si considerino valide solo le plusvalenze in cui c'è un passaggio effettivo di denaro e non lo scambio solo tra due giocatori. Cioè io ti do tizio
che è l'esempio
più
opposto rispetto a quello che hai fatto prima.
Esatto, però sono due soluzioni diverse, però almeno mettete una regola per cui poi una volta messa è quella, non che tutte le volte che viene fuori il discorso plusvalente grande casino e poi si arriva a, per adesso siamo sempre arrivati alla stessa conclusione, insomma.
vale a dire
che va bene così, andate avanti senza, bravi ragazzi, fate calma, un po' meno plusvalenze grazie, perché poi è paradossale che nel momento in poi nel momento in cui la Juve ha iniziato ad abbassare tutto quanto, plusvalenze, monte ingaggi, eccetera, adesso vado a finire nell'occhio
poi, ciclo. Ragazzi, prendendo pezzi di frase, è normale che leggendo di supercazzole, leggendo di testualmente, non sì, film sì. Amici miei, no? Sentendo Paratici che dice non vi preoccupate, datemi i parametri, sistemo io, l'ho già fatto lì e là. Chiaro che prendendo quei pezzi di conversazione sembra che possa esserci la volontà, ma non fraudolenta, questo è tutto da appurare in fase processuale, ci sia la volontà magari in maniera legittima nell'alveo della laicità dei compiti che hanno a che fare con un amministratore delegato di una grande azienda di riuscire a far quadrare il bilancio.
Ma sì, poi
noi abbiamo parlato in tempi non sospetti, ricordi, quadricontismo.
Sì, perché
cioè,
poi
è nato qui questo termine, cioè, a meno che non l'abbia sentito da qualche altra parte mentre dormivo. Cioè che, però no, ripeto, cioè, sembrava che proprio certe operazioni fossero fatte per andare incontro alla volontà di mettere a segno delle operazioni in grado anche di sistemare il bilancio, ma sì, in maniera lecita.
Poi,
cioè, questa è la premessa, questa è da appurare che eventualmente che ci siano dei problemi.
E questo è il capitolo plusvalenze, che tanto voglio dire, adesso c'è la Juve di mezzo, ci fosse stata un'altra società non so se ci sarebbe stato lo stesso cancan sul capitolo plusvalenze. Poi c'è il capitolo stipendi, e lì un'altra storia. Allora, esploso il Covid, cosa ha fatto in pratica la Juve, al di là delle valutazioni di bilancio, Consob, eccetera, in cui non entro perché non capisco, l'ho ammesso sinceramente, praticamente una mazza, diciamo, di bilanci, commercialismo e queste cose qua. Allora, la Juve cosa ha fatto? Signori, siamo fermi, non si gioca, gli stadi sono chiusi, non abbiamo entrate, eccetera. Facciamo così, non vi paghiamo 4 stipendi di quest'anno, 3 ve li pagheremo quando avremo la disponibilità di farlo, magari il prossimo anno, il doppio stipendio in ogni mese, come si legge in qualche intercettazione. Ora, non mi sembra una roba onestamente a logica così fuori da ogni cioè una cosa così criminale. Poi se c'è un errore contabile per cui questa cosa dovesse essere scritta da una parte invece non è stata
esatto,
scritta,
posso ribadirlo, punto di rimente è l'attribuzione temporale di quel debito. Si dice che si sostiene che appunto ci sia la volontà, ci sia stata magari la volontà di attribuire questo debito all'avvenuto pagamento dell'ingaggio, quindi messa a bilancio questa cifra quando poi è stata effettivamente erogata dal punto di vista pratico. Invece si sostiene altresì che il metodo corretto sia quello di metterla a bilancio al momento della maturazione del debito.
Sì, è questo.
Fondamentalmente sono due bilanci separati, perché vi ricordate quella stagione così particolare che terminò oltre agosto,
sì,
all'inizio di agosto, no? Detto questo, ecco, poi cioè, da una parte e dall'altra la Juventus si è comportata in un modo, la Consob contesta esattamente il contrario, questo è un aspetto. Il secondo aspetto è la natura dolosa dell'intervento. Io posso aver sbagliato, come hai detto tu, va bene, ho fatto un errore. Questo non vuol dire che abbia fatto un errore
per avere un vantaggio in borsa,
di avere un vantaggio rivolto ad avere un bilancio utile a farmi iscrivere al campionato. Cioè,
sì,
ce
no,
ne passa,
non è quel, cioè, cioè, non parliamo di una cifra tale per cui la Juve non avrebbe potuto iscriversi al campionato.
Che è il
anche
caso
questa
limite
mi sembra
per quanto riguarda
una roba,
la penalizzazione,
cioè
più,
una società
più
che ha tirato fuori 700 milioni in 3 anni e per 90 milioni non si iscrive al campionato. Mi sembra veramente una cosa un po' così da
una
sostenere, una barzelletta da sostenere. Ecco,
cioè,
ciò non toglie
le cifre che con cui ha a che fare la Juventus, ovviamente.
No, parlando di casa Elka, non di casa mia, che ha già 90 euro inizia a essere altro che 90 milioni. No, e quindi
idem.
Poi, secondo capitolo, ma le intercettazioni, perché la Juve è sempre intercettata e il resto del mondo non sappiamo mai nulla di quello che succede in qualunque altra città d'Italia? Quindi il male è qui e quindi dobbiamo intercettare la Juve, perché il male,
oggi?
Secondo me questo è un tema anche interessante.
Intervistato per TJ Podcast, insomma, è molto breve, ascoltatelo, no? Un commento per quanto riguarda tutto quello che sta avvenendo. La Juventus è messa, come dire, al centro, ecco, di una serie di così fan tutti, no? di un modus operandi che coinvolge probabilmente l'intera Serie A. Questo ce lo dice il ministro dello sport, che ha anche avuto un impegno importante nel calcio italiano. E poi viene sottolineato l'aspetto che, va bene, l'iperefficienza di alcune procure non può essere una cosa negativa, è l'inefficienza del resto del mondo che fa,
sì, allora,
è sospetta. No, sospetta, comunque deve essere, come dire, deve cambiare.
Deve cambiare. Allora, se tu apri un'inchiesta per qualunque motivo, indaghi sulla Juventus, viene fuori sto discorso delle plusvalenze. Minimo, io trasmetto gli atti a un'altra procura per dire: oh, guarda che qua parlano che hanno fatto sto scambio con Tizio e Caio, per dire che staranno in un'altra città. Io posso immaginare che succedano delle cose del genere. Com'è che in quell'altra città invece va tutto bene, poi se beccano la Juve?
Guarda che oggi le intercettazioni che sono uscite nelle ultime ore, Paratici menziona Luca Percassi e lo scambio,
fa nome
e l'operazione
cognome,
Romero.
Fa Atalanta, Sassuolo e tante
menziona
altre.
Menziona Sassuolo e Genoa come punto di riferimento di quel modo di, come dire, mettere non a bilancio, ma di sistemare le... E quando dico sistemare non chiamo in considerazione una condotta fraudolenta. Ribadisco, sempre nell'alveo della laicità delle azioni. Per quanto riguarda, no, stavo pensando anche al caso Lorenzo Lucca,
sì,
al possibile trasferimento con il Pisa. Insomma, cominciano a uscire anche altri nomi, come hai detto, ma mi sembra evidente, abbastanza ovvio, però ripeterlo, insomma, se c'è una plusvalenza in uno scambio, ci sono due giocatori, ci sono due società che sono poi implicate in questo, minimo, a meno che addirittura se non si parla poi di insomma, giri anche che coinvolgano altre società. Detto questo, scusami un attimo, specie facendo la ricostruzione oggi, ad esempio, no, del discorso che ha a che fare con Cristian Romero,
sì,
e con il dialogo che ha a che fare con Paratici e Luca Percassi. Poi alla fine vedi che l'interesse del singolo, che poi, voglio dire, potrà anche essere una questione solamente economica, ma però insomma abbiamo visto come alla fine quel giocatore ha seguito quel dirigente in quella società, al Tottenham, no?
Sì, cioè, e
voglio
poi
dire che
ed è andato ai mondiali, per dire, quindi non è proprio l'ultimo degli scarsi.
Esatto.
Ma e poi questo vale anche per altri giocatori, naturalmente.
Non sono solo pedine, cioè,
io quello che mi chiedo, ma veramente me lo chiedo, com'è possibile che lo stesso fatto, la criminalità nelle curve, ok? A Milano c'è stato anche un morto ammazzato per questa storia.
Attenzione.
Qua. O no? O me lo sono inventato io?
Non te lo sei inventato.
Ah, ecco. E com'è che lì nessuno... Qua su Agnelli hanno detto peste e corna in quel periodo, me lo ricordo bene, la vicenda dei biglietti, non biglietti, eccetera. A Milano sembra che tutto posto. Ed è la stessa identica cosa, forse anzi peggio di là, perché ci è scappato pure il morto. E allora di cosa stiamo parlando? Perché da
Quindi
una parte...
Vuol dire che la legge non è uguale per tutti?
No, vuol dire che a Torino la legge è uguale per tutti, nel senso che il Toro è stato fatto fallire perché non ha pagato il conto del ristorante, e sulla Juve si va avanti all'infinito ogni volta che viene fuori qualcosa. Nel resto d'Italia è anche uguale per tutti, ma nella maniera opposta, nel senso che nessuno fa mai niente. Ora, quando succedono le stesse identiche cose in due città diverse, da una parte si alza un polverone pazzesco anche sui giornali, processo, gente che andare in tribunale, eccetera eccetera, e da altre parti per la stessa cosa si dice no, ma la società non c'entra, la società era vittima, cosa che poi è emersa anche nel processo alla Juventus, attenzione, nella vicenda dello Stadium, e poi è emerso che la Juve era vittima, giustamente, delle cose degli ultras. E allora com'è però che c'è stato tutto sto casino, intercettazioni che venivano fuori anche allora, eccetera? Questa è la mia domanda,
poi,
a cui vorrei una volta una risposta.
Certo. Se ci sono delle reali responsabilità fraudolente da parte dei singoli e anche della Juventus, a quel punto che vengano appurate in fase processuale e che paghi chi dovrà pagare. Questo è normale. Cioè, il garantismo non vuol dire, come dire, presunzione di innocenza a tutti i costi, ma neanche presunzione di colpevolezza a tutti i costi. Sembra,
sì,
evidente.
No, i processi rispetto li fanno i tribunali. Però io non veramente è una cosa che mi sfugge, anche, per esempio, tornando a Calciopoli, com'è che tonnellate di intercettazioni che riguardavano altre società, che poi si sono trovate anche uno scudetto assegnato per motivi ad honorem, diciamo così, che poi è venuto fuori, che facevano... Dove erano finite quelle intercettazioni lì? Com'è che l'ha dovute scovare i legali che difendevano la il Moggi più che la Juventus in tribunale e poi sono venute allora, fuori nel 2010?
Si parla di quel periodo brevemente, ascoltate un'intervista Moggi, molto okay. rapida, però Luciano Moggi, tutto Juve, sentite poco fa.
Tutto Juve in podcast.
La sostanza qual è? Che bisogna conoscere a fondo i documenti.
Dare un commento, ecco, sulla base di quello che sta venendo fuori. Io ho letto anche delle sue dichiarazioni importanti sul discorso che la Juve sia stata presa come capro espiatorio in questo momento.
Allora, la Juve è diventata un giocattolo la porta. Perché se gli dici che ruba, non si difende. Se gli dici che assalta treni alle banche, non si difende. E quindi tutti quanti dicono di tutto e di più, intanto sono sicuri di non avere interlocutori contrari. Questo sistema, siamo arrivati a questi punti, mettono sul banco degli imputati la Juventus e tutto il resto può fare tutto quello che vuole, perché intanto c'è già la Juventus imputata, quindi dico, Calciopoli in sé, che hanno costruito Calciopoli, sono tutti al comando, quelli che sono al comando, guardate come hanno avuto il calcio in Italia, le società indebitate fino al corpo, la nazionale per fare una partita amichevole per allenarsi deve andare in Albania tra i dilettanti, è tutto un sistema che praticamente viene a noi anche a commentarlo.
Vede un atteggiamento diverso da parte delle istituzioni italiane rispetto a quello che è successo molti molti anni fa, ad esempio con Calciopoli. Gravina fa il garantista in questo momento, Abodi parla di sistema diffuso, così fan tutti. C'è una sorta di garantismo che prima non c'era, non c'è mai stato forse.
No, prima non c'era perché praticamente erano tutti alleati. Se vogliamo dirla tutta, era anche Zaccone alleato. E Zaccone difendeva
a Juventus?
Sì, l'avvocato che difende la Juventus che ha accettato la Serie B con penalizzazione, vuol dire che aveva praticamente idea che ci fossero dei reati. Poi magari è stato sconfessato dalla stessa sentenza, perché dice che il campionato regolare non sono partite alterate.
Certo.
Però lui ha accettato la B perché ha detto che in una settimana aveva letto tutto e si poteva andare anche in C.
Chiaro.
Invece la sentenza dice che si poteva stare in A. L'avvocato difensore invece aveva paura di andare in C.
Ha fatto bene la Juventus a muoversi in questo senso, a zerare il suo consiglio di amministrazione?
No, questo non lo so per quale motivo l'hanno fatto, quindi non posso neppure rispondere. Perché è stata una decisione improvvisa, un CDA che non era stato programmato, quindi non saprei.
Tutto Juve in podcast.
Si è tornati, no, a parlare di anche Calciopoli con un riferimento, direi, sulla base. Io ho chiesto, sto notando da questo punto di vista, ma è giusto, penso che sia giusto e sacrosanto che sia così, che in questo momento la FIGC, attraverso l'espressione quindi del suo presidente Gravina, stia intimando, no, stia avvisando tutti, attenzione ai processi preventivi, al linciaggio. Noto una forma di garantismo anche attraverso le parole di Abodi, no? Che forse in passato non c'è stato, e questo è un buon segno, ma non in generale, per, come dire, difendere la Juventus a tutti i costi, perché è evidente che in questo momento serve equilibrio nella valutazione, che le intercettazioni, i processi a mezzo stampa e tutto quello che viene detto e viene ribadito in queste settimane non ha nulla a che fare col procedimento reale.
È quello che è difficile, però, far passare questo concetto, perché se uno legge da tutte le parti queste cose è un bombardamento continuo, perché ogni giornale è un'intercettazione diversa, fateci caso,
sì.
E questo è un bombardamento, si chiama bombardamento questa cosa qua, cioè non è una roba seria. Io credo che in un paese civile, e parlo in generale non di Juventus, avere la preoccupazione che quello che tu dici al telefono privatamente a una persona possa poi un giorno diventare pubblico per qualunque motivo è una cosa abbastanza inquietante, onestamente, e quindi io ci andrei piano. Anche i magistrati, capisco che i magistrati, insomma, quelli che hanno fatto uscire queste intercettazioni, che non arrivano da sole ai giornali, naturalmente, e quindi chiunque sia stato a farle uscire, insomma, qualcosa dovrebbe succedere anche a questo livello. Prima fai il processo e poi dici, casomai abbiamo fondato questa anche sulle intercettazioni, ok? Perché però senza farle sentire, senza farle vedere, perché onestamente trovo anche una cosa abbastanza...
E un conto è che trapeli, cioè, filtri con un'intercettazione, ecco, venga pubblicata, però insomma, no, sistematicamente...
Poi ripeto, le intercettazioni sono indizi, non sono prove, perché se io dico a te ci vediamo davanti a te, tabaccheria, facciamo il colpo, se tu vai a verificare e quella tabaccheria non ha mai subito un colpo, ovviamente stavamo scherzando, diciamo, quindi quello è un indizio, non è una prova.
Sì.
E quindi per le prove serve poi il processo, che va a valutare tante cose oltre alle intercettazioni. Quindi secondo me le intercettazioni proprio non dovrebbero mai uscire, ma neanche quelle terribili.
Ma escono, perché noi facciamo questo lavoro, sappiamo come funziona.
Ho capito,
no?
Però ci dovrebbe essere una legge che tutela le persone, perché questa roba qui è vero che sono personaggi pubblici, che bla bla bla, ma sono sempre persone che stanno parlando privatamente con un linguaggio tra persone magari in quel momento anche un po' prese da quello che stanno dicendo. E cosa
posso
facciamo?
Dire, dopo tutto quello che è successo nel 2006, però insomma, magari un pochino più di attenzione.
Sì, ecco, questo sì, cioè non parlate più al telefono, guardatevi. Poi fanno anche quello ambientale.
Può essere travisato, può essere decontestualizzato, può essere.
Può essere preso una frase e messa quella, poi magari dopo dicevi il contrario o una cosa che spiega in un'altra luce quello che hai appena detto, però se quello non lo dici non lo saprai mai che cosa succede. Il pubblico, tu lo sai quello che hai detto, ma tanto quello che rimane nell'aula rimane nell'aula.
Abbiamo fatto 20 minuti in apnea.
Va bene, così abbiamo un sacco di messaggi, anche
tanti messaggi da leggere, anche da ascoltare. Tra poco, a dopo, rimanete con noi.
Terzo tempo.
Le 19:37 minuti, torniamo insieme, torniamo in diretta. Scatenati i nostri amici, c'è tanto da ascoltare, molto da leggere. Partiamo con le note vocali, sentiamo.
Vamos.
Ciao Nicola da San Maurizio.
Ciao.
A parte tutte queste intercettazioni che sinceramente non ho visto che l'hanno messe, ma neanche mi sono messo lì a leggerle. Per quanto riguarda la giustizia sportiva, allora ci può essere... Allora, un'ammenda, punti di penalizzazione, Serie B, se la Juve non ha avuto i soldi per iscriversi al campionato, ma credo che quella sia, tra virgolette, scartata, perché aveva la Exor dietro e quindi non mi sembra il caso su quella. Ma le altre due, la giustizia sportiva ha 120 giorni massimo per dare un suo verdetto, ma se la giustizia ordinaria ancora il verdetto non l'ha dato, cosa succede? Cioè, nel senso che se la giustizia ordinaria alla fine del processo sono tutti assolti e tu, giustizia sportiva, mi hai dato un'ammenda o punti di penalizzazione per una cosa che la giustizia ordinaria ha reclutato,
la discrepanza tra
che non va.
I due procedimenti, quello sportivo e quello,
diciamo,
e
che
quello
fondamentalmente
penale.
Quello ordinario è costituzionale, quello sportivo è anticostituzionale, perché dà la presunzione di colpevolezza, esattamente come funzionava l'Inquisizione nel 1600, cioè tu sei colpevole,
vero,
dimostrami che non è vero. E mentre l'ordinamento giudiziario italiano si basa sul principio che è scritto nella Costituzione, perché tu sei presunto innocente finché non dimostro il contrario, che significa dopo tre gradi di giudizio. E quindi quello che dicevamo oggi prima, se ci fossimo difesi, poi nel processo sarebbe venuto fuori che il problema è che la giustizia sportiva non dà a altri tempi, non so per quale straccio di motivo, non importa.
A tempi più rapidi, perché non si può aspettare. Cioè,
e perché non si può aspettare? Non ho capito.
Aspetta,
quando è finito il processo prendi la decisione.
Sì, potrebbe essere.
Oppure
una
fai
scelta
un procedimento,
di buon senso, però lo sport va più veloce, quindi in teoria rispetto a un procedimento penale.
Però allora
dovresti avere già tutti gli elementi per capire se ci sia una penalizzazione o meno.
Però si basa solo sull'accusa,
magari,
il processo sportivo.
No,
cioè, nel senso,
è vero.
Che sono i documenti,
cioè,
dell'accusa, non quelli della difesa.
Dell'ordinamento, cioè, a differenza del processo penale, il procedimento sportivo prende in considerazione le prove che vengono portate proprio per scagionarsi, praticamente. Qualcosa del genere. C'è la presunzione di colpevolezza.
Sì, è così.
Come
perché
hai detto tu
acquisisci, già in partenza è questo, il procedimento che è quello. Nel senso, tu acquisisci gli atti dell'accusa.
Però possiamo dire una cosa, le indagini sono terminate.
Sì, però quindi le indagini non sono la condanna.
Sì, no, le indagini sono terminate. Adesso se la procura sportiva avrà tutto il materiale che vorrà a disposizione, prenderà delle decisioni. Poi il processo dal punto di vista penale andrà avanti e non credo, visto che le indagini sono terminate, che ci sarà una riapertura. Se no vuol dire che il lavoro è stato fatto male prima.
Anche qui, Calciopoli docet. Se poi vengono fuori nel corso del processo in tribunale delle cose che stravolgono completamente o comunque danno completamente un'altra luce a quello che è dentro l'accusa nel primo giorno del processo, tu intanto hai punito una società che per la giustizia ordinaria non andava punita. Questa cosa bisognerà prima o poi anche risolverla, perché non è giusta, non è una cosa civile che tu in una sede importante che decidi su aziende, non decidi più sulla società di calcio amatoriale, che dice vabbè la penalizziamo, tanto che
tu
cosa
dici,
succede?
Il processo sportivo dovrebbe arrivare dopo
fra 3 anni, tra 10 anni,
dopo l'ultimo grado di giudizio,
quando la Cassazione ha detto Tizio ha fatto questo, Caio ha fatto quell'altro, Semproni ha fatto quell'altro ancora, la società è responsabile esattamente di questo, questo e questo,
alla presenza di un procedimento penale, è evidente, di un procedimento di giustizia ordinaria.
Certo, chiaro, dentro le aule dei tribunali si fanno i processi, mica certo. In Federcalcio. In Federcalcio ti risulta che ci siano grandi organizzazioni?
Il tribunale federale.
Ho capito, ma si può paragonare tribunale federale?
No, non è paragonabile, ci sono decisioni di entità minore che vengono decise senza necessariamente un procedimento così.
Poi ci sarebbe, ripeto, sempre una Costituzione che anche la federazione sportiva dovrebbero rispettare in quanto hanno sede in Italia. Si mettono la sede alle Cayman, così fanno quello che vogliono.
Va bene, diciamo che siamo entrati anche troppo nel merito.
A gamba tesa.
Andiamo in regia, sentiamo qualcosa. Pronti?
Ciao Luigi, ciao Marco.
Vincenzo,
ciao Vincenzo.
Una domanda.
Vai.
Ma il magistrato della Procura di Torino che sta indagando sulla Juventus è un neofita della magistratura o è un magistrato di nome? Perché se è un neofita al processo gli daranno l'ergastolo con pena fino a mai, devono fare carriera. Se invece è uno che ha esperienza, probabilmente gli daranno molto ma molto di meno, anche se la Juventus
va bene, va bene.
E mi auguro che Gionelka alla fine di questa giostra quereli chi di dovere.
Noi abbiamo già
i danni
menzionato,
ogni tanto parlassero,
vedremo se sarà così. Abbiamo già menzionato, ecco, quello che è stato detto chiaramente dal giudice delle indagini preliminari.
È un giudice, comunque, non è che è un deve fare carriera.
Che in questo caso è Ludovico Morello, che fondamentalmente è colui che lo scorso 12 ottobre ha respinto l'arresto, la misura cautelare preventiva nei confronti di Andrea Agnelli, anche perché voglio dire, tu, insomma, io sono d'accordo con te quando dici se mai visto. Cioè, ragazzi, ci sono tre ragioni per cui nel nostro ordinamento, dal punto di vista giudiziario, c'è un arresto preventivo prima del giudizio. E quando c'è il rischio di fuga da parte dell'imputato, il rischio di contaminazione delle prove o di reiterazione del reato. Ma stiamo parlando di robe diverse. Poi è chiaro che da questo punto di vista la Juventus si è cautelata. Non c'è la reiterazione del reato, non c'è neanche, no, come dire, perché se ti dimetti da questo punto di vista non
ma
puoi neanche reiterarlo.
Ma addirittura il GIP, prima che si dimettesse il CDA, ha detto non c'è rischio di reiterazione del reato sulle plusvalenze, perché era una cosa che riguardava il periodo del Covid, in cui la Juve si è un po' arrangiata così, insomma, tradotto da quello che ho capito io delle dichiarazioni del magistrato. Io comunque inviterei sempre a avere fiducia nella magistratura, sempre, questo a prescindere. Ciò non toglie che resta il fatto che qua c'è una procura che indaga ogni volta che ha un indizio, perché anche nella dichiarazione del GIP dice vabbè, quella parte delle plusvalenze c'è buona fede probabilmente, eccetera eccetera, sull'altra abbiamo gravi indizi, non prove, indizi di colpevolezza, perché poi è il processo a decidere se le prove ci sono o non ci sono e se quindi Tizio va condannato oppure no. E questo dovrebbe essere fatto però anche da altre parti, ribadisco, perché sta cosa non mi torna, che la Juve si mette d'accordo con i giocatori per pagare 3 mesi su 4 e poi, rispetto, quella è una cosa su bilancio.
Io ricordo, durante il Covid eravamo qui separati, naturalmente abbiamo raccontato come la Juventus sia stata all'epoca, no, un esempio virtuoso di sostenibilità in quel periodo, lo ha comunicato facendo anche una nota stampa importante, quasi volta a sottolineare l'apertura da parte dei giocatori in un modo che pronti a sacrificarsi a sacrificare.
E in quel momento c'erano società che gli stipendi proprio non li pagavano,
ecco.
E forse uno ha anche vinto lo scudetto, se non mi ricordo male, adesso non vorrei dire delle cose inesatte,
se non lo
paghi così,
non lo metti a bilancio, sei a posto.
E sei a posto. E allora cosa facciamo? Non paghiamo, a quel punto non ci sono i soldi, non paghiamo gli stipendi, mi dispiace. E in quel momento c'erano una situazione di emergenza totale, negozi chiusi, aziende chiuse, gente che non sapeva se prendeva lo stipendio o se doveva andare a chiedere il sostegno dello Stato, insomma, cioè, era una situazione drammatica. E quindi ognuno in quel momento ha fatto la cosa che riteneva,
ma guarda,
meno dannosa.
Certo,
insomma,
sentendo le parole di Gravina e Abodi, poi bisognerà capire anche dal punto di vista sportivo, no? Per quanto riguarda parte di un procedimento che è già stato giudicato dalla Procura Federale Sportiva. E, insomma, mi rendo conto che secondo me rispetto a molti anni fa ci sarà un atteggiamento, almeno stando a quello a parole, ci sarà un atteggiamento totalmente diverso nei confronti della Juventus sotto il profilo sportivo.
Anche perché è diverso l'atteggiamento di John Elkann, che non è esattamente l'ultimo della fila, diciamo, in Italia e nel mondo, che se dice noi ci difendiamo, occhio, questo è il messaggio, occhio che John Elkann si difende, e quindi anche tutti gli altri frenano un attimo, mentre nel 2006 nessuno si è difeso, cioè hanno detto vabbè, fate un po' come vi pare, buttate la Juve in B, scacciate via Moggi e buttate la chiave, buonanotte al secchio. Anche tanta gente, ricordiamo anche che quel processo lì, per questo che io trovo incivile quello che succede, perché per quel processo lì c'è gente che ha perso la carriera, che si è ammalata in modo grave ed è morta.
Vabbè,
cioè,
certo.
Piano, nel senso piano, perché poi ci sono persone.
Naturalmente, da una parte c'è questo procedimento che ha a che fare, ovviamente, stando al volere di indagini già chiuse da parte della Procura di Torino, e quindi il discorso plusvalenze. Dall'altra, l'estensione naturale anche di quelle indagini ha portato a valutare tutto quello che ha a che fare con le mensilità, il pagamento degli stipendi e quindi del bilancio della Juventus in quel periodo, in riferimento a quel periodo, il lockdown del 2020. Siamo pronti per andare da Romeo Agresti di Gol.com. Buonasera, grazie di essere con noi, Romeo.
Buonasera a voi, buonasera a tutti.
Ciao Romeo.
Allora Romeo, parto subito così. Come ti spieghi, se te lo spieghi, che la Juventus, soprattutto per quanto riguarda le indagini rivolte a far luce sui discorsi plusvalenze, sia stata l'unica al momento società indagata?
Ma allora, innanzitutto dobbiamo sempre, secondo me in questo momento mi sembra che ci sia un po' troppa frenesia. Non da parte nostra ovviamente, ma da parte soprattutto di coloro che sono accecati dall'odio e dal livore quando si parla di Juventus. Quindi è già scattato quel modus operandi che avevamo avuto modo di conoscere nell'estate del 2006, quindi i processi che vengono fatti mediaticamente prima ancora che vengano effettuati dovevano essere effettuati, cioè presso poi gli organi di competenza. Quindi in generale, per rispondere alla tua domanda, quando si parla di Juventus,
certo,
non si sbaglia mai, soprattutto quando lo fai nel male, no? Attiri la fetta degli anti-juventini, ricordando sempre come si parli del club più amato ma anche del più odiato d'Italia.
Certo, però è chiaro che le plusvalenze si fanno in due. Detto questo, sotto questo aspetto la Procura Federale Sportiva si è già espressa, salvo colpi di scena non ci saranno altre decisioni. L'altro filone è quello che riguarda ovviamente gli stipendi, no Luigi?
E anche qui io ci vedo abbastanza un'anomalia, cioè nel senso che andiamo pure a vedere cosa ha fatto la Juve con questi stipendi, anche se era stato sbandierato i 420, 90 milioni eccetera eccetera, quindi lo sapevano tutti che la Juve aveva trovato quell'accordo. Io, diciamo, a logica, lo dicevo prima, la ricostruzione non in burocratese, diciamo, ragazzi, non ci sono soldi, sti quattro mesi ve li teniamo, poi quando possiamo ve ne ridiamo tre. Questo è il concetto di quello che è venuto fuori fino adesso. Io non lo vedo una cosa così atroce. Poi se ci sono questioni di bilancio se la vedranno i commercialisti con gli avvocati e i magistrati, decideranno. Però, dicevo, durante il Covid c'è stato anche chi gli stipendi proprio non li ha pagati. E non è stato mai preso in considerazione questa cosa da nessuna procura, né federale, né da nessun tribunale. A me sembra veramente che ci sia qualcosa che non quadra in tutto questo, Romeo.
Beh, anche ben più di qualcosa, ma basti sentire anche le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, quando lui, prima di rettificare le dichiarazioni freschissime, lui dice attenzione che magari poi possono subentrare altri soggetti in queste vicende. Come dire, non c'è solamente la Juve, ma questo sarebbe veramente da idioti pensarlo, cioè che la Juventus abbia fatto qualcosa, tutto da dimostrare eventualmente, mentre le altre siano sempre tutte verginelle, no? tutte sante. Quindi, ma io onestamente ragazzi, non mi sorprende, perché quando si parla di Juventus l'obiettività va a finire a peri patetiche, ma anche da parte dei nostri
colleghi.
Anche la nostra categoria è così, ragazzi. Quindi io da questo punto di vista capisco che il tifoso sia arrabbiato, incredulo e tutto, ma è un atteggiamento che non mi sorprende, perché lo dice la storia della Juve. Cioè, quando succede qualcosina, subito viene montato un caso, ribadisco, con tutto ancora da dimostrare, perché ad oggi stiamo parlando sostanzialmente del
fumo
che dal nulla.
Ecco, al di là di tutto, Nora, noi proviamo, nonostante il nostro habitat, a essere equilibrati e equidistanti. Ti chiedo, ecco, da questo punto di vista hai menzionato le parole di Gravina, quelle di Abodi fanno il coro, ecco, fanno scopa, diciamo così, quando dice così fan tutti fondamentalmente, è ora di ripartire magari con altre regole. Tu sei un esperto di mercato, no? Si è detto come sia impossibile praticamente parametrare il valore di un giocatore sulla base anche di esigenze, di prospettive che ha lo stesso giocatore in base alla magari necessità di un club. Ti aspetti un giorno o l'altro appunto qualche cosa in grado di regolamentare una sorta di, passami il concetto, far west, in cui magari le società in maniera legittima sottolineo, cercano di far quadrare i conti, però poi se sono in questo momento si manifesta la volontà da parte di procure, della Consob, adesso c'è anche la UEFA che vuole vederci chiaro, insomma il sistema probabilmente è destinato a essere rivisto?
Marco, tu hai tirato fuori l'annoso tema delle plusvalenze, è qualcosa di cui noi discutiamo ormai
ciclicamente,
perché finché siamo nel campo della soggettività, per te un giocatore può valere 3, per me può valere 12, e sfido chiunque a dirmi che invece il calciatore valga 3 o 12.
Sì.
Cioè, se una vicenda non viene normalizzata proprio a livello di normativa,
sì,
se non viene fatto qualcosa ad hoc, se non vengono imposte, esatto, le linee guida, e tra l'altro questo è un vecchio cavallo di battaglia di Gravina, perché più volte ha ripetuto c'è bisogno che su questo tema comunque venga data una linea a livello proprio di
una regola,
ma finché non c'è, di cosa stiamo parlando?
Esatto. Sì, cioè, quando leggo, esatto, no, in esatto, un'intercettazione che Paratici dice, se diciamo 4 o 10 è lo stesso, no, il valore di un giocatore, non è che sta dicendo una cosa illegale, sta dicendo la realtà dei fatti.
La regola
di
questo
che
momento
non
lo permette.
Non c'è nessuna regola che dice Tizio vale 4 e Caio vale 10, e quindi mi metto d'accordo con la controparte sul valore dei giocatori per i motivi che io ritengo più opportuni, che siano di bilancio, di valorizzazione del giocatore, tutto quello che vuoi tu, eccetera, eccetera. E poi vabbè, dico solo una cosa sulla UEFA.
Non permette la condotta fraudolenta,
no,
permette
certo,
l'oscillazione di una
valutazione, certo, sì, sì. Ma la cosa sulla UEFA, poi, cioè che la UEFA continui a fare le pulci, tra virgolette, parlando di fair play finanziario,
vabbè, lì poi ce ne vuole,
con coraggio. Manchester City e Paris Saint Germain, che continuano a fare tranquillamente, e oltre a farsi mondiali in casa,
sì, quella è una guerra di religione.
Cioè quella lì
non... la guerra di religione, lì non è più la UEFA che vuole vederci chiaro, è la UEFA che vuole suolarle, mettiamola così, alla Juventus, perché la Juventus comunque supportava e supporta tuttora A22, ovvero l'azienda che sta cercando, no, di costruire i presupposti per la creazione della Superlega. Quindi qua siamo ormai, anche le parole di Tebas, no? Presente era lì,
ecco, bravo,
sono parole fuori dal mondo da tutti i punti di vista, ma perché vengono dette? Non vengono dette perché si vuole andare contro la Juventus, vengono dette, a parte la retorica, il populismo, perché si vuole far pagare la caduta ad Andrea Agnelli. Questo è.
Non so se sei dello stesso avviso, noi forse a livello internazionale la Juventus non ha mai avuto tanti nemici come oggi, penso, ritengo e credo. A livello nazionale sembra che il clima sia differente rispetto ad altri momenti della recente storia, e nemmeno tanto recente, no? Con Gravina che fa il garantista fondamentalmente.
Devono dire, allora, questi personaggi che tra l'altro erano seduti con Andrea Agnelli domenica.
Esatto, il giorno prima.
Quello allo stadio, il giorno dopo, poi noi mai avremmo immaginato che si azzerà sul CDA. Con sul palco il giorno prima Gravina, Casini, lo stesso Andrea Agnelli. Quindi sostanzialmente, secondo me, chi fa parte del sistema Calcio Italia innanzitutto conosce l'importanza della Juve, e quindi il tema va trattato con i guanti, perché se si parla di Juve si parla del club più seguito d'Italia, uno dei più seguiti al mondo. E poi probabilmente, qua ci aggiungo e vengo al tuo discorso, il 2006 ha fatto scuola, cioè quando si, certo, pensava che la Juventus esclusivamente rubasse, che la Juventus esclusivamente truccasse, no, magari tutte robe, tra l'altro, che poi sono state anche smentite,
certo,
più o meno, no?
A livello processuale, certo, sì.
Però il sentimento popolare nel 2006 qual era? La Juve ruba. E nessun organo federale aveva detto bah quando tutti dicevano questo. Ora mi sembra che invece il sistema Calcio Italia stia dicendo, se qualcuno ha sbagliato si assume
che paghi, certo, giusto, certo,
però un atteggiamento garantista, e credo che l'atteggiamento garantista debba essere esercitato da ogni cittadino in qualunque campo ogni giorno.
Sì.
Per quello che dicevo prima, perché poi qua ne va di mezzo della vita delle persone, non è che scherziamo, Calciopoli insegna
ragazzi,
anche...
Ragazzi, ma con le intercettazioni c'è gente che si è ammazzata, c'è gente che ha perso la salute, c'è gente
chiaro.
E continuano a uscire, cioè questa cosa io, Romeo, vabbè, noi siamo giornalisti tutti, quindi sappiamo che avere uno scoop lo pubblichi e buonanotte. Però ci vorrebbe un minimo di decenza, nel senso che proprio così, che ogni giornale dà un'intercettazione diversa, che vengano fuori conversazioni che chiaramente nel tono sono conversazioni private, che fanno effetto ma che non aggiungono nulla alla vicenda, perché continuano a uscire delle cose che da punti di vista diversi più o meno ci fanno capire sempre la stessa minestra. Io lo trovo abbastanza una cosa
indecente. Ma vi devo ricordare le intercettazioni che uscirono nel 2006 circa la vita privata del figlio di Luciano Moggi?
Per esempio.
Cioè, poi vale tutto perché anche qui la nostra categoria si sente in diritto di creare la spettacolarizzazione dell'evento sui giornali. Succede quello che è successo tra l'altro anche oggi, che sono uscite delle intercettazioni che erano già uscite, che erano già di dominio pubblico, quindi semplicemente per cercare di rincarare la dose. Il problema è un altro, è chiedersi come mai escono queste... cioè,
dovrebbe essere vietato, no? In teoria, credo.
Soprattutto quando deve ancora iniziare un processo, quando c'è un'indagine aperta.
As usual, però, succede sempre.
Ho capito, però dovrebbe essere un po' più di vigilanza su questo.
Poi posso aggiungere un'altra roba. Io, le intercettazioni ambientali tra Cherubini e Bertola quando vanno a mangiare a pranzo davanti al Corso Gaio Ferraris... Cioè, questi sono atteggiamenti che non neanche sono stati riservati a Totorina, cioè
usiamoli per veramente
di un certo peso.
Esatto, voglio dire, con quello che c'è in giro, voglio dire.
Ma perché poi, ragazzi, è come se noi stasera andassimo a mangiare
appunto.
Sai che senti quella conversazione?
Noi parliamo a ruota libera, giustamente, perché siamo amici e magari diciamo delle cose che tramite le intercettazioni sugli organi di informazione vengono totalmente decontestualizzate.
Esatto. Magari una battuta diventa un virgolettato.
Magari una battuta può diventare addirittura una minaccia. Esatto. Sui giornali. Cioè, questo non va bene. Questo non va bene, ragazzi.
Io direi di concludere.
Chiudiamo
così.
Qua. Sì.
Nessuna domanda tecnica.
Non raviniamoci ulteriormente un weekend.
E poi non andiamo sul tecnico. Lasciamolo fare a chi è di mestiere. Perché io vedo, dicevo prima, Romeo, non so se sei d'accordo con me, che adesso in tutte le trasmissioni, su tutti i giornali, sono tutti diventati commercialisti, no? Sono tutti come si fa un bilancio.
Sì, sono tanti giornalisti che sono diventati esperti giudiziaria. Sì, così.
È così.
Chiaro. Come sempre, prezioso il tuo contributo, Romeo. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Ciao, Romeo.
Ci sentiamo presto.
A presto, Romeo Agresti di Goal.com. Lo conoscete, sapete chi è, ovviamente, insomma, un punto di riferimento per quanto riguarda il nostro mondo, no? Quello che raccontiamo tutte le sere, quello del calcio e soprattutto quello della Juventus. Allora, direi che è già quasi ora di fermarci. Anzi,
magari in vocale,
no,
che dici?
Vocali, no. Sentiamo, vai.
Buonasera a tutti, Angelo da Londra.
Ciao, Angelo.
A casa, a Torino, per cui sono felicissimo di
vedervi. Angelo da Londra, da Torino.
Quasi in diretta.
È passato da qua, hai sentito?
No, secondo me poi tutta questa faccenda andrà a finire a tarallucci e vino. Forse magari qualche multa qua e là, però niente di più. Quello che sarebbe interessante è riuscire a capire se anche le altre procure inizieranno a indagare. Magari c'è già un'indagine in corso e non si sa, però penso che dovrebbe essere anche un atto dovuto un controllo sulle altre società della Serie A. Mi auguro che accada, perché non si può avere due pesi e due misure. Naturalmente, quando si parla di Juventus, la Juventus vende giornali e fa notizia, magari le altre squadre un po' meno. E anche su quello noi siamo leader. Forza Juve e ci vediamo il 9.
A presto, grazie Angelo, al 9 di dicembre, il giorno del nostro raduno. Altro da ascoltare? Sentiamo, pronti.
Ciao Marco, ciao Gigi.
Ciao
Adriano.
Sento la difesa di tutti noi, di voi, no, di Radio Bianconera, anche di altri esponenti, no, di quelli che ragionano. E poi sento
stiamo raccontando
che
i fatti.
Non vedono l'ora di affossarsi, no? Peggio per loro, perché certo. Se sparisce la Juve spariscono anche loro, TV private, tutti, no? Perché loro non capiscono ancora queste cose qua. Comunque c'ho il morale sotto i piedi, guarda. C'ho il morale, guarda.
Animo, animo, Adriano. Mia, sì, ma il discorso è questo. Sì, allora il discorso non è che noi si difenda a prescindere, noi non stiamo difendendo, credo, neanche accusando.
No,
stiamo raccontando i fatti sulla base
aula di, tribunale,
di quello che sappiamo, di quello che ci viene detto, di quello che presumiamo e sulla base di quello che abbiamo visto in passato, conoscendo ovviamente da giornalisti quello che dobbiamo sapere dal punto di vista giudiziario. Non facciamo questo di lavoro, non siamo giornalisti di giudiziaria, però insomma fa parte del nostro background e anche know-how che viene trasmesso nel corso del tempo, conoscere più dei rudimenti che hanno a che fare con alcune dinamiche, e quindi vi raccontiamo dando la nostra interpretazione. Se qualcuno ha sbagliato, se qualcuno ha condotto un affare in maniera fraudolenta o se ha alterato con dolo dei documenti ufficiali, è giusto che paghi, ma sarà un giudice a stabilirlo sulla base di prove e testimonianze nelle sedi opportune e con i gradi di giudizio opportuni,
e dando la stessa importanza a quello che dice l'accusa e quello che dice la difesa, perché il comunicato, esatto, della difesa, diciamo il comunicato della Juventus, che è stato ovviamente un comunicato perché non ci sono intercettazioni, sì, è stato pubblicato, punto. Le intercettazioni, un diluvio continuo quotidiano, un martellamento che dà un peso diverso all'accusa rispetto alla difesa, mentre in aula questa cosa non succede, perché la parola di un avvocato vale tanto quanto quella dell'altro, poi è il giudice che deve decidere chi ha ragione e chi ha torto, e questo fa parte proprio del procedimento della giustizia. Sui giornali questo non succede, dobbiamo mettercelo bene in testa, nel senso che non è che accusa,
si chiama processo preventivo a livello mediatico, cioè, ci sono delle
mediatico,
persone che veramente hanno perso anche la salute per alcune intercettazioni o per la presunzione di colpevolezza.
Beh, ci sono arbitri che hanno smesso di fare quel lavoro lì e che poi sono risultati innocenti dopo Calciopoli. E quindi di che stiamo parlando? Perché allora fare sti processi, sto gran casino? Stiamo lì, aspettiamo, c'è un processo, ci sono i giudici, ci sono gli avvocati, ci sono i commercialisti, c'è la Consob di me, c'è più di così, veramente manca solo il Padre Eterno, e ci sono tutti lì e aspettiamo che si esprima chi capisce qualcosa, perché onestamente fare noi processi su una materia poi ancora finanziaria di cui
ma
io
noi
sfido,
possiamo appoggiarci ad esperti,
ma sì, però ogni esperto dice una cosa leggermente diversa, proprio perché io credo che non ci siano verità assolute, neanche, sì, al di là della frode naturalmente, nella compilazione di un bilancio c'è chi magari fa in un modo, chi in un altro, però insomma c'è un range in cui ci si
le
può
regole,
muovere.
Le regole, anche le leggi da questo punto di vista, sono sempre soggette a interpretazione.
Esatto.
Ed è l'interpretazione arbitraria di un giudice spesso anche a fare la differenza nella valutazione di una condotta. Cioè la legge è una traccia, poi c'è lo svolgimento, come
esatto,
dire. Lo dico a un professore, così parliamo la stessa
lingua. Tema.
Ci fermiamo un attimo, prendiamo fiato, poi torniamo tra poco. Sentite un po' con chi? L'avvocato Massimo Durante.
E vai.
A dopo, ciao.
Terzo tempo.
Ritorniamo insieme, ritorniamo in diretta alle 20:08 in questo istante. Terzo tempo, la sua seconda ora sta per cominciare. Abbiamo moltissimi messaggi da leggere. Il tema fondamentalmente è libero, o meglio, è libero ma vincolato alla strettissima attualità, no?
Sì, tanto credo che non abbiano neanche voglia di sentire altro i nostri ascoltatori, quindi abbiamo anche rinviato, lo diciamo, la rubrica Juventus, che di solito facciamo al venerdì, proprio perché sappiamo che in questo momento la priorità nella testa di tutti i tifosi giustamente è questa.
Piccolo inciso, dopo 8 risultati utili consecutivi è arrivata la prima sconfitta per la Next Gen, che ha perso contro la Feral Pisalo domenica, e quindi sarà dopo la bella festa dello stadium e il pari contro il Mantova con quasi 30.000 persone presenti, tant'è insomma, e quindi ci sarà voglia di riscatto da parte degli uomini di Brambilla nel corso delle prossime settimane. Ritorniamo sugli argomenti del giorno. Io direi ci sentiamo un po' di vocali, tanto
andiamo
molti da ascoltare. I Vrosci regia
ciao,
è carico, pronto.
Luca.
Ciao.
Vabbè, io cerco di ascoltare il meno possibile, ho ascoltato però il comunicato della società, mi pare che ci siano elementi per difendersi in modo molto efficace.
Certo.
E però vi chiedo due cose principalmente. Uno, com'è che va a finire tutto sui giornali? Ogni volta che c'è di mezzo la Juve va a finire tutto sui giornali. Altre società non si sa mai nulla. Per quanto riguarda l'Inter, il discorso plusvalenza fu aperto e chiuso in 3 giorni e non ne parlò nessuno.
Sì, è vero.
Noi sono 5 anni che siamo intercettati, e questa è l'altra domanda. Per quale motivo la Juve è intercettata da 5 anni, dal 2018? È assurdo. Qualcuno mi dovrebbe spiegare qual è il motivo di questa attenzione così spasmodica. nei confronti della Juve, perché poi la squadra che ha più debiti verso il fisco, da quel che vedo, è un'altra, che oltretutto ha dei bilanci disastrosi con centinaia di milioni di bond sparsi per il mondo.
Sì, poi ci sono cose clamorose su cui nessuno ha mai indagato. Io continuo, ogni tanto lo dico, mi spiace, non è che ce l'ho col Milan, ma Mister Lee, ragazzi, oh, ma che cavolo, da chi? Dove lì, quello là, quello lì.
Sì, sì. Yongong Lee.
Quello, 300 milioni, come cavolo faceva ad averceli? Qualcuno ha mai scoperto chi era questo signore che in Cina non conosceva nessuno? Poi da lì Milan, per carità, ha fatto un altro cammino, adesso ha vinto meritatamente lo scudetto, eccetera, eccetera. Ma sono successe cose talmente clamorose, ma veramente clamorose, in altre città su cui nessuno ha mai indagato, e neanche la Procura federale, per dire. È un mistero e noi ce lo teniamo, diciamo, possiamo avere qualche intuizione, ma essendo giornalisti non ci basiamo sulle intuizioni ma sui fatti, quindi dovrebbe essere la Procura di Torino o qualcuno nella magistratura che spiega come mai, tra l'altro quelli per intercettazioni, soprattutto ambientali, non è che sono proprio due soldi che vengono messi per intercettare Tizio e Caio, per microfonare, per fare, insomma, sono anche soldi pubblici quelli, quindi magari spendiamoli per intercettazioni che riguardano criminalità organizzata, queste cose qui, ecco, su quello.
Ammesso che insomma non venga già fatto questo, ecco.
Sì, anzi, però dico potenziamo perché
ammesso,
sappiamo,
che non venga preferito altro a, insomma, poi ripeto, le gerarchie da questo punto di vista, il livello di intensificazione delle intercettazioni, il fatto che un'indagine duri di più o meno, lì sta la discrezionalità di chi in quel momento decide, chi siamo noi davvero da questo punto di vista, non avendo gli elementi, cioè possiamo al massimo avere gli elementi dal punto di vista giuridico e nozionistico,
esatto, due non cose possiamo avere, in croce,
non possiamo, proprio, avere, non possiamo avere gli elementi, quelli pratici, che portano a sospendere o a prolungare un'indagine. Magari si avranno questi elementi quando ci sarà un giudizio. Io andrei in regia, sentiamo qualcosa. Pronto.
Amici di Radio Bianconera, il vero grande errore è stato quando è stato mandato via Marotta, perché comunque Marotta era il nostro dirigente competente, l'abbiamo fatto fuori e ci siamo rimessi di nuovo nei guai. Ed ora pagheremo anche per gli altri, se così vogliamo dire. Però intanto noi abbiamo fatto di nuovo una figura di puntini puntini e gli altri ci sguazzano, perché comunque siamo sempre in mezzo come la Nutella. Non va bene il comportamento di una grandissima squadra come la Juve, non va per nulla bene. Salute a tutti.
Adesso
scusatemi, anziché di pensare a mettere Del Piero, Trezeguet o Platini, che sia, che ammiro e sono grandi, pensiamo a prendere un grande dirigente che possa permetterci di tornare ad essere la Juve, ma una Juve che vince.
Allora, io sono 1,75 m, questo qua che è altissimo.
Vabbè, io sono 1,85 m, non è che sono 2 metri, dai.
Allora, va bene.
Noi anche la
abbiamo risposto anche al nostro amico. Ragazzi, per quanto riguarda denuncia contro ignoti, questo insomma ne abbiamo anche parlato fuori onda con Luigi, è una prassi, una consuetudine, soprattutto, cioè, avviene che ci sia la fuoriuscita di notizie, fa parte anche questo del giornalismo d'inchiesta. È qualcosa che è davvero borderline rispetto a quello che si dovrebbe e potrebbe fare sotto questo aspetto. Ripeto, è opportuno che non ci siano dei processi mediatici a priori. Poi la fuoriuscita di informazioni, notizie, di intercettazione nella fattispecie avviene, è sempre avvenuta e avverrà sempre. Ma ci dovrebbe essere probabilmente un controllo differente, però sta anche alla base del giornalismo d'inchiesta questo, e sta anche alla base del volere di alcuni funzionari che in maniera consapevole scelgono di divulgare in maniera abbastanza
così opinabile, diciamo,
sì, abbastanza discrezionale informazioni sensibili da questo punto di vista. Poi io andrei ancora in regia perché abbiamo l'avvocato Durante tra qualche minuto insieme. Pronti?
Ciao ragazzi, buonasera Francesco.
Ciao Francesco.
Voglio dire poi una cosa.
Vai.
Se loro avevano qualcosa da nascondere, no? Anche come nel 2006, nel 2016 c'era una scheda e Svizzera non intestava. Qui, come ha detto prima, che è Spadavecchia che l'ha detto.
Cosa ho detto?
sono sui telefoni privati intestati a loro, o no?
Sì.
Quindi se loro volevano parlare in modo che stavano facendo qualcosa che non va, io penso che non lo va a dire a telefono tranquillamente, ma vanno a prendere altre schede, cioè questo che voglio pure dire, anche questo può essere a difesa della. È vero come avete detto un po'
capito
più
di discorso,
determinate cose.
Non ho nulla da nascondere, però questo non significa.
Diciamo che anche la questione SIM svizzere è un altro capitolo che non riaprirei del 2006, comunque in linea di massima diciamo uno può essere anche, ma semplicemente ripeto, le intercettazioni passano nella testa della gente con questo bombardamento che siano le prove, invece no, sono indizi da cui si parte, da cui si inizia il discorso processuale, si inizia, non è che ha già deciso tutto perché l'intercettazione diceva Tizio a Caio, perché al telefono si dicono delle cose, poi magari se ne fanno delle altre, poi magari si dice una cosa invece che un'altra per qualche motivo, perché può esserci interesse personale, perché può esserci, chi lo sa, tante cose dietro a delle parole che riguardano queste vicende. Quindi le intercettazioni, per carità, però quello che è certo è che rovinano la vita delle persone se vengono pubblicate così scriteriatamente a spizzichi e bocconi su giornali diversi e poi ognuno fa il minestrone che vuole nella sua testa.
Siamo pronti per dare il collegamento e quindi la parola all'avvocato Massimo Durante. Buonasera avvocato e grazie di essere con noi.
Buonasera, è sempre un piacere interfacciarmi con persone serie, educate e garbate come voi.
Piacere grazie, nostro, avvocato. Davvero, ricambiamo da questo punto di vista e sono davvero curioso cosa ne pensi l'avvocato Durante di tutto quello che è avvenuto da lunedì sera a oggi, meno di una settimana per già condannare mediaticamente un club, partiamo da qui.
E
ecco.
Poi sì, siccome so che lui poi parte e va, gli inserisco anche un altro argomento, cioè visto che lei è del mestiere,
sì.
Come funziona questo fatto che delle intercettazioni finiscono sui giornali e dappertutto?
Fuoriescano.
Guardate, io mi sto divertendo da morire in questo periodo. Apro una piccola parentesi, non per parlare dei fatti miei, ma proprio per andare indietro di 10 anni fa, 11 anni fa mi vedo recapitare dall'ufficiale giudiziario un atto di citazione a comparire davanti al Tribunale di Torino perché avrei causato la retrocessione del Torino in Serie B destabilizzando l'ambiente con una richiesta risarcitoria da parte del presidente Cairo di 11 milioni di euro.
Attenzione!
Attenzione, avvocato!
Ok, no, ma...
Ma perché lei ha così tanti soldi che gliene chiedono...
Ma... Possiamo fare un attimo, possiamo ricostruire un attimo, scusi un attimo avvocato, perché stiamo parlando della vicenda Ciuccariello, giusto?
Certamente, certamente, è tutto sport, titolo, Cairo fa causa all'avvocato e con i soldi farà la campagna acquisti, uscì sul giornale, no? Dovevano fare la campagna acquisti, com'è andata a finire quella causa? Nessuno se l'è più chiesto. Non se l'è più chiesto nessuno, ma è pazzesco. Vedete, in un mondo in cui c'è un contadino che parla di chirurgia, c'è un astronauta che fa le pizze dietro il bancone di una pizzeria,
attenzione,
c'è il tassista che parla di vaccini e di virologia,
certo.
Non ci dobbiamo stupire. E guardate, il cambio, ciò che è avvenuto in questi giorni è di estrema, facile e sintetica lettura. I capi di accusa di questo tipo, che poi me li dite, perché quelli che ho capito io dovrebbero essere falso in bilancio, dovrebbero essere plusvalenze fittizie, dovrebbero essere mancate o false dichiarazioni sociali, avvengono in centinaia di società. E c'è un'accusa che deve provare, no? Perché qualcuno è colpevole. Se lo fanno a Pinco Pallino è un conto, se lo fanno a un'altra società che si chiama Juventus è un'altra. Io ho fiducia cieca nella magistratura, altrimenti
certo,
non potrei fare
questo
lavoro. Tanto è vero che quando ritirai quel famoso atto che ho ancora custodito, anche perché è pubblico,
ma
non è 11 che ci siano
di euro, è una medaglia, non è un atto.
Ma vedete, io ho
adesso
amici.
Ridiamo, però immagino
adesso,
un momento.
Immagino
io ho parecchi amici, per un momento speravo di perderla quella causa, no? speravo di perderla perché mi avrebbero magari dedicato il nome alla, alla curva sud, perché se veramente io avessi avuto la possibilità di destabilizzare 24 giocatori della rosa del Torino, no, quel mattino durante si alza, va in ufficio, arriva l'ufficiale giudiziario, consegna un atto, posta, cosa c'è? No, niente, Cairo mi chiede 11 milioni di risarcimento danni. Questo succede tutti i giorni. Poi adesso sto sentendo, c'è chi parla di Serie B, c'è chi parla di punti di penalizzazione. Quello che vedo io è che ci sono persone tipo Ferrero e Scanadino che, informatevi chi sono queste persone, perché fanno certo paura, sono delle bocche da fuoco in senso positivo. Quindi con una risposta dopo 16 anni la Juventus viene fuori e dice: adesso fatemi l'attack, fatemi tutto quello che volete, 1, 2, 5, 10 processi, perché colpo su colpo ribatterò e dimostrerò. Le plusvalenze, ci tengo a sottolineare, non si fanno con se stessi, ok? Tiriamole fuori tutte, tiriamole fuori tutte, perché non vorrei che succedesse poi come la farsa. Perché torniamo indietro, qualcuno parla di Calciopoli, ma chi è che può parlare di Calciopoli? Io ed altre persone. Perché dico io ed altre persone? Perché io ho letto gli atti di Calciopoli, sì. Quindi se qualcuno vuole parlare con me deve avere cognizione degli atti di quel procedimento, punto, altrimenti si tratta di fuffa. Così come, no, oggi sentiamo dei pareri di giornalisti anche di un certo livello, però il giornalista che ignora la materia non si rende conto che poi farà una figuraccia? Punto di domanda. È questo.
Capitolo intercettazioni, come arrivano i giornali? Lei che idea si è fatto conoscendo il Palagiustizia?
Ci arrivano gli...
Guardate, io una volta sono andato a trattare, no, nella sede di Cairo in via Magenta, nella Cairo Communication. Come fecero ad accorgersi della mia presenza? Non lo so, non lo so, sinceramente non lo so. Fu scattata una fotografia mentre entravo, no? E uscì poi, lasciate stare, perché guardate, c'è tutta una filosofia, perché ripeto, ci sono tanti, ci sono tanti magistrati che devono aiutare il nostro paese innanzitutto a cambiare mentalità. I processi si fanno nelle aule dei tribunali. Giusto. Non si fanno sui giornali, e questo lo dico io, perché a me è capitata una situazione analoga.
Giusto.
Volete che vi dica quante volte sono stato inquisito o imputato di qualcosa? 4 volte. 4 procedimenti penali ho avuto. Li ho affrontati con assoluta serenità, e andando sempre richiedendo la non luogo a procedere per completa assoluzione, per non aver commesso il fatto. Ma qual è il problema? Ovvio che se capita durante, no, non mica nessuno mette il titolo sul giornale, perché io non sono nessuno, perché non sono conosciuto, giustamente sono un cittadino come tanti altri. Però quando mi venne recapitato quell'atto di citazione con richiesta di 11 milioni di euro, miei cari, Tutto Sport, e ce l'ho ancora le copie, titolo: Cairo fa causa e sotto, con questi soldi vado a fare la campagna acquisti. Ma ci rendiamo conto di quello che scrivono? O no?
Ma alla fine gli era dati questi soldi. Cosa ha fatto? Gli ha pagato un caffè? Come è andata con Cairo?
Ma se qualcuno ha interesse, vada a vedere in tribunale come è finita la causa.
Ah, va bene, andiamo. Okay.
No? Andate a vedere come è finita la causa.
Allora, c'è un nostro amico che
però
scrive...
Però quella sentenza non fu riportata sui giornali.
No, la parte
chissà
prima.
Come mai non fu riportata sui giornali?
Questo non è dato da sapere in questo momento, probabilmente lei lo sa invece.
Ho fatto un parallelismo piccolino, no, certo, no, di quello che succede quotidianamente in questo paese. Io sono felice, innanzitutto noi tutti dovremmo ringraziare Andrea Agnelli per quello che ha fatto, per le gioie che ci ha donato,
sì,
in questo periodo, e quindi grazie di cuore per tutto. Poi cambiano i presidenti, cambia la struttura societaria, cambiano i giocatori, e fatemi aprire una parentesi sui giocatori. L'avidità dei giocatori è mostruosa.
Attenzione, a chi si riferisce?
A tutti i calciatori, tutti. A tutti, senza eccezione alcuna. In un periodo di pandemia dove tutti noi abbiamo sofferto, io, voi, tutti, tutti, forse gli impiegati statali hanno avuto, no, lo stipendio a fine mese senza alcuna decurtazione, tutti abbiamo patito, loro no, li hanno presi, tutti ne hanno presi di più in più, vanno a dire in giro che rinunciano qua, rinunciano là, questi sono tutti indistintamente ragazzini viziati che hanno la fortuna di fare quel lavoro, ma non devono abusare, perché la loro avidità non ha confine. Questo per riallacciarmi alla storia, certo, dei presunti stipendi forse dati in un certo modo, no?
Va bene, lì è questione di contabilizzazione o di eventuale dolo, no? Cioè, questo è tutto da appurare, no? Me lo insegna lei che è legale.
La procura dovrà avere dei tecnici, dovrà dimostrare che sono state fatte delle gravi irregolarità. La Juventus le persone ce l'ha per dimostrare
come se
che
ce
in assoluta trasparenza ha operato e continuerà ad operare. Punto.
Certo, detto questo, però, ecco, ci stiamo interrogando anche sul, al di là del fatto che lo sappiamo, l'ordinamento giuridico nostro rispetto a quello sportivo.
Dicevo prima,
ha una velocità completamente differente.
Ma no, ma secondo principi differenti, cioè la giustizia sportiva è ancora ferma all'inquisizione, no? Cioè c'è l'accusa e tu sei colpevole e poi casomai mi giustifichi che non sei colpevole. Mentre nella Costituzione italiana ci sarebbe scritto una cosa leggermente diversa.
Beh, c'è un'inversione dell'onere della prova. Si parte, no, dalle accuse di peso sono completamente ribaltate. Ma infatti la giustizia sportiva, io sono curioso di vedere, no, che pesce vuol prendere, perché la giustizia sportiva non può fare proprio un bel nulla. Non c'è nulla che possa interessare la giustizia sportiva, a mio modo di vedere.
Beh, c'è il discorso dei bilanci, adesso questo sarà da capire,
ma,
no?
Sì, ma va approvato, ma perdonatemi,
approvato, certo.
Ma perdonatemi, ma la giustizia sportiva, secondo voi, è in grado oggi, con le tempistiche della giustizia sportiva, è in grado di provare con certezza che ci siano state delle gravi irregolarità? No, fatemi capire questo, perché è vero, le due velocità. A meno che non si voglia trovare di nuovo i Tarallucci e Dino, come si fece, no, con Calciopoli, perché con Calciopoli poi furono tre le squadre, no? Una andò in Serie B, l'altra al Milan vennero tolti 17 punti, mi sembra, e non 18 per farla partecipare alla Champions
League. Che poi ha vinto.
Che poi vinse l'anno dopo, no?
Sì, sì.
Corsi e ricorsi storici. Quello che scrivono oggi i giornali e la spazzatura di domani. Quindi è chiaro, la Juventus, però permettetemi, no, una chiosa, la Juventus si batte sul campo, non si batte così, già una volta l'hanno fatto, lo rifaranno, l'hanno già fatto, questa è la seconda, lo rifaranno una terza, una quarta, una quinta, quindi che cosa non escludo?
Sì.
Sapete cosa non escludo? Non escludo il fatto che la famiglia a un certo momento dica, però sono pochi sul pianeta le persone che possono permettersi di acquistare la Juventus, perché non stiamo parlando del Milan, dell'Inter o di qualche altra squadretta a livello economico. Sono poche le persone sul pianeta che possono permettersi di acquistare la Juventus, ma non escludo questa pista.
Io ci vedo due grandissime differenze, poi lo chiedo a un legale, da oggi rispetto al 2006. In primis l'ambiente che c'è attorno alla Juventus, c'è un garantismo che prima non c'è stato. E mi riferisco,
certo,
anche
è la risposta che arriva dopo 16 anni, l'ho detto prima.
Okay.
Oggi rispondono anche a 16 anni fa.
Ok, e secondo c'è una società che fondamentalmente si sta difendendo e lo sta facendo nel migliore dei modi. Ci vede altri punti di contatto o differenze? Perché poi
sì,
è chiaro che...
Certo.
Prego.
L'unico punto di contatto che vedo, e mi riallaccio al sistema di prima, c'è lo stesso odio di allora.
Attenzione.
Se voi parlate con un napoletano, con un interista, con un milanista, con un granata e andiamo avanti, cioè... parlate con un non juventino, loro hanno odio e stanno aspettando, dai, tornate in B. Non hanno capito niente, non hanno capito nulla. E questo mi porta a dire, ma perché seguono il mondo del calcio queste persone? Che cos'è che vogliono? Chi prova odio verso una squadra vuol dire che non ama la propria squadra, perché prima viene l'odio per un'altra squadra che l'amore per la squadra per la quale si fa il tifo. E questo che è pazzesco. Però è bello. Mettetevi seduti, mettetevi comodi, guardatevi lo spettacolo, perché questa volta, colpo su colpo, no, ci sarà da divertirsi. Ma lo dico in senso proprio da persona tranquilla. Guardate, guardate John Elkann, lo vedete per caso turbato?
Ma io no, non l'ho mai visto turbato.
Ma soprattutto, diciamo, rispetto al 2006, la grande differenza è questa, secondo me. Cioè che c'è un John Elkann che ha detto, sì, occhio che ci difendiamo noi, noi Elkann, noi Juventus, noi Exor.
Guardate,
quindi,
cioè, all'epoca, per carità, ma noi guardiamo... ma signori, ma... Guardate, io mi devo anche limitare, perché devo fare anche attenzione a quello che
da
dico.
Da avvocato lo sapevo.
Devo fare anche attenzione a quello che dico, no? Cioè, ma qua oggi vediamo nei salotti televisivi persone che parlano, che poi sono state la causa di un millantato potere che neanche avevano. Cioè, questi sono i personaggi ai quali si chiede qualcosa, si chiede un'opinione, mi spiego. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Dell'aria fritta e poi panata nella farina bianca.
Attenzione, metafore.
La salutiamo, avvocato, davvero è stato molto prezioso averla qui.
C'è anche chi si è fermato in macchina apposta per ascoltare.
Volevo leggere questo, Andrea dalla provincia.
Guardate,
di Vicenza.
È sempre un piacere, sentiamoci ogni tanto perché ci sarà da divertirsi.
Ah, volentieri.
Certamente, in questo periodo in particolar modo, divertirsi tra mille virgolette, ovviamente.
Certamente,
magari...
certamente.
L'avvocato Massimo Durante.
Spero di farvi gli auguri di Natale prima che ci sentiamo nuovamente. Se no,
certamente, almeno un paio di volte ce li faremo.
E i vostri cari.
Ci sentiamo presto, avvocato, grazie davvero. Massimo Durante ai nostri microfoni. Leggo perché è divertente il messaggio. Caro avvocato, ho accostato l'auto a bordo strada per ascoltare il suo intervento. Per me lei è un mito, Andrea, dalla provincia di Vicenza. Puoi riprendere la marcia adesso.
Sì, e poi c'è anche chi dice, avvocato, la amo, mi ha salvato il weekend.
Va bene così, insomma, è una responsabilità non da poco, esatto. Salvare il weekend alle persone. Fermiamoci, a tra poco, a dopo.
Terzo tempo.
E ritorniamo insieme, ritorniamo in diretta intanto, ridendo e scherzando.
È tornato anche lui.
C'è chi gioca anche a pallone in questo momento particolare della nostra diretta. Un mondiale in corso. Camerun-Brasile 0-0, Serbia-Svizzera 2-1, il vantaggio di Shaqiri, il pareggio da parte di Mitrovic e la rete del vantaggio della Serbia con Dusan Vlahovic. Un sinistro in area di rigore, un'esultanza rabbiosa anche a tratti
polemica.
E poi gliel'han
dette di tutte in questo periodo.
Quindi torna a segnare con la sua nazionale Dusan Vlahovic. 2-1 il parziale a favore della Serbia. Bueno, siamo giunti al minuto 38 di questo primo tempo con appunto stesso minutaggio e diverso risultato tra Camerun e Brasile. 0-0. Hai visto oggi la Corea?
Oggi ho visto proprio... poco prima me ne sono andato che segnassero il 2-1, vabbè. Però avevo quell'idea, dice, adesso li fanno segnare, perché
e dopo
si stavano,
il Giappone anche la
si stavano spostando un po' troppo, diciamo, il portoghese che volevano far fuori l'Uruguay, non lo so,
ecco,
vabbè, può darsi.
Potrebbe essere.
Adesso
allora,
vediamo anche cosa fanno, vabbè, dimmi.
Quindi mi dici che esiste ancora il biscottino allora?
Guarda la Spagna, cosa fa? Ha fatto il biscotto perfetto la Spagna.
Attenzione.
È rimasta prima. Ha fatto fuori la Germania e si è trovata al Marocco agli ottavi. Direi che è la sconfitta perfetta, direi.
Bene, insomma, machiavellico, ma forse aderente al vero il tuo ragionamento. Vlahovic per la Serbia, forza USA, dice Adam, ovviamente in virtù della sua provenienza, presumo. L'avvocato, usando altre parole che non posso leggere, mi ha fatto godere.
A cipicchia.
Angelo scrive, e poi voglio la... l'avvocato Durante ha detto stampa della Juventus. Marco da Manduria scherzando anche un po'. E poi voglio il poster dell'avvocato Durante, Stefano,
da
Firenze. Perché no? Insomma, bisognerebbe parlare...
Grandissimo
si sentiva? Si sentiva quello che hai detto? Bisognerebbe parlare... Al direttore e l'avvocato sono amici di vecchia data. Allora, andiamo in regia, sentiamo qualcosa, siamo pronti. Note vocali.
Buonasera Luigi e Marco.
Ciao.
Sono Maurizio da Mortagliano Udine.
Ciao Maurizio.
Cosa vogliamo dire? Ormai il calcio è questo. le cose non sono cambiate da quella volta e non cambieranno mai. Guardate bene a livello regionale che personaggi ci sono, sono sempre quelli. Il calcio rimarrà sempre quello perché fa comodo che stia così. Certo, è brutto sentire queste cose, ma gireranno sempre perché è la Juve deve essere sempre penalizzata perché agli altri tifosi non piace.
Animo!
Dobbiamo farci.
Animo. Calma, calma, stiamo freddo.
Duro e forza Juve.
Avanti, c'è ancora una nota vocale da ascoltare, sentiamo.
Ciao ragazzi, Vinicio da Lucca.
Vinicio.
Sì, una regolamentazione sulle futbolezze sarebbe bella, ma mi viene da pensare che, visto che è il sistema che condanna la Juve, ma che tiene a galla un po' tutti, i vari Lotito e compagnia non siano tanto inclini ad accettare
allora,
che questa venga
decidiamoci, no?
Per cui manca proprio la volontà comune, secondo me.
Beh, le parole di Abodi, secondo me, vanno verso un'altra direzione. A parole, le parole a parole ci vanno.
Poi vediamo, potrebbe anche essere lo Stato italiano che interviene in materia legislativa, non è che sia vietato questa cosa.
Discorso certo, che poi si andrebbe a creare, scusami, una difformità magari con gli altri campionati, anche quello, no?
Sì, beh, tra l'altro leggevo oggi un interessante, intanto visto che gioca anche Bremer nel Brasile, me l'ero perso questo. E dicevo, un'interessante intervista a Marotta che proponeva, per aiutare, diciamo, le società a dover spendere meno soldi e quindi a dover incassare di meno e quindi a dover magari fare meno artifici di bilancio, di considerare i giocatori non più come dipendenti a tutti gli effetti, ma come fossero attori, uomini di spettacolo, e questo permetterebbe di risparmiare un sacco di soldi a livello, credo, di contributivo, perché se la regola è la stessa, in effetti, che vale per qualunque dipendente, io posso immaginare quanto paghino nelle casse pubbliche ogni anno.
Ci sarebbe una tassazione diversa.
Tassazione diversa, quindi questo potrebbe...
Però ci sarebbero meno tutele dal punto di vista legale.
Però va bene, ma penso che a quelle cifre lì uno le tutele legali, se, insomma, se le trova, voglio dire, come tutti i liberi professionisti, più si guadagna.
Il problema è che noi andiamo verso un'altra tendenza. Adesso abbiamo appena sdoganato il professionismo per le donne.
Sì, vabbè, ma non vuol dire essere professionisti, cioè professionisti appunto, non dipendenti,
sì, lo
sono due cose
dipendente
diverse.
O di freelance.
Oppure comunque di uno che, non dico a partita IVA, ma insomma trovare il modo di inquadrarli in modo diverso, non so come sia per gli attori, lui faceva quell'esempio. Ho un'altra cosa che ho letto interessante, non mi ricordo più dove.
Ormai molti sono quasi come degli attori, no?
Fa parte dello spettacolo, ormai è un mondo televisivo, voglio dire, non è che l'abbiamo visto in particolar modo nel momento del Covid, dove gli stadi erano vuoti, si giocava solo per le televisioni, quindi sì, è un prodotto televisivo a tutti gli effetti. Oppure forse qualcuno ce lo scriveva prima, un'idea magari da prendere anche in esame, il fatto di togliere il valore del prezzo del cartellino dei giocatori, e si mettono d'accordo le società quando decidono di scambiarseli, di cederli, eccetera. Potrebbe, tante soluzioni, basta trovarne una e mettere due regole in croce, perché così, se no, oppure lasciar perdere e non ciclicamente tirare fuori sempre la stessa minestra, insomma.
Allora, facciamo così, innanzitutto ci sono tanti messaggi da leggere che hanno a che fare con molti temi che abbiamo trattato nel corso di questa puntata. C'è chi, insomma, invoca una rinascita come l'araba fenice, quello che immagino è che grazie al linciaggio pubblico ci siano nelle curve striscioni.
Vabbè, questo penso che bisogna metterlo in conto, cori, striscioni, battute, eccetera eccetera.
Poi tra poco, tra l'altro, avremo il collega di Repubblica che si sta occupando anche di questa vicenda in maniera molto
dettagliata,
molto attenta e dettagliata, Domenico Marchese di Repubblica. Possiamo dire qualcosa su questa cena in segreto tra presidenti?
Cena in segreto tra presidenti? Ma è che dobbiamo una cena in segreto tra presidenti, che dobbiamo farci noi? Decideranno loro che cosa devono decidere. No, un altro argomento che secondo me è interessante e che viene sottovalutato in questo momento, sì, è quello della come chiamiamo, Superlega, come sarà, insomma, A22. Perché qui si continua a dire: ah, adesso Andrea Agnelli è finito e quindi anche quel progetto lì non vale più. Ma anche questo, dire questa cosa significa non aver capito che cosa sta succedendo. Cioè sta succedendo che il Tribunale dell'Unione Europea deve decidere se la FIFA e l'UEFA hanno il diritto di essere monopoliste nel settore del calcio. Quindi Andrea Agnelli non c'entra un tubo secco proprio,
sì,
non c'entra
Andrea niente. Agnelli c'entra invece in questa scena, ho detto qualcosa io. Allora, si tratta di un incontro organizzato in via riservata tra Andrea Agnelli e i vertici di altre 6 squadre di Serie A, con l'obiettivo di aumentare i ricavi nel calcio. Da lì al discorso, no, che ha a che fare anche con la Superlega, da lì nasce l'esigenza della Superlega. Allora, per quanto riguarda questo incontro che c'è stato a settembre del 2021, è una cena segreta con altri presidenti, poi pare ci sia un virgolettato ricostruito dai magistrati, sta spuntando un po' di tutto in questo periodo. Spero che nasca qualcosa di utile, se no ci schiantiamo. Le parole di Andrea Agnelli.
Vabbè, ma penso che il sistema calcio sia a questo livello, a parte, poi la UEFA si occupa del fair play finanziario dove non deve e dove deve non se ne occupa, perché se tutto sta andando in una direzione sbagliata è perché si permette che ci siano persone che possono fare qualunque tipo di contratto, qualunque tipo di investimento, fare collezione di supercampioni e tenerli tutti nella stessa squadra, organizzarsi i mondiali in casa. E dopodiché tutti gli altri a correre dietro a questi si spendono un sacco di soldi, perché poi il prezzo lo fanno loro, e quindi lì bisognerebbe intervenire seriamente e poi pian piano calmierare tutto. Se non fai quello devi aumentare gli introiti per forza, cioè non è che ci voglia tanto. E potenzialmente credo che le società di vertice del calcio europeo potrebbero incassare di più se le cose fossero organizzate in modo diverso. Credo che questo sia l'argomento della Superlega. Però ricollegandomi al discorso che sento in questi giorni, che veramente mi fanno sorridere, cioè mettere nello stesso pentolone il fatto che si possa nascere una Superlega e il fatto che Andrea Agnelli si sia dimesso da presidente della Juventus, vuol dire non aver capito la portata della situazione.
Posso dirti una cosa? Questa sembra quasi il principio di una super Serie A, cioè questa cena qui di cui parlano i magistrati, con Preziosi, Marotta, Campoccia dell'Udinese, Fenucci del Bologna, con la presenza di Dalpino e di Gabriele Gravina. Poi viene detto anche da Andrea Agnelli la presenza di Gravina è stata utile. Spero che nasca qualcosa, perché sennò non so cosa fare. Adesso ci schiantiamo. Sembra quasi davvero le squadre che si riuniscano per sopravvivere e pensare anche di magari implementare i guadagni sensibilmente attraverso delle strategie nuove.
Sì, però io dico, perché stavano intercettando una cena tra presidenti? Questa è la mia domanda principale, nel senso che quelli stanno lì facendo una riunione.
Intercettando i presidenti, che il presidente che da questo punto di vista ha organizzato una cena in cui erano presenti altri presidenti.
Allora, quindi tutti amici di Agnelli, intercettiamo però Agnelli per l'eternità e gli altri invece tutti bravi. Non lo so, ma ripeto, queste cose qui non è che convincano più di tanto. Non mi piace neanche.
Beh, non è che l'hanno fatto in uno scantinato,
in un ristorante.
Sta correndo.
No?
C'è Domenico che
vai,
è già
Domenico,
pronto. Domenico
ciao,
Marchese
ciao.
Di Repubblica. Buonasera, Domenico, grazie di essere con noi.
Eccomi, buonasera. Vi giuro che sono con voi perché vi voglio veramente tanto bene, perché questa sera è ancora più incasinata di quelle precedenti.
Immagino. Guarda,
sempre crescendo rossiniano.
Facciamo pochi minuti davvero. Senti, non è la cena per farli conoscere, ma è per farli guadagnare di più, quella che è andata in scena e che viene, come dire, che emerge anche attraverso la ricostruzione dei magistrati. Mi riferisco all'incontro tra presidenti.
Sì, scusami, non ho capito l'inizio della domanda. È una?
E la cena, ho fatto una battuta. Non è la cena per farli conoscere, ma è per farli guadagnare di più.
No,
vabbè.
Scusami, perdonami, ma film. Questo è un periodo che veramente forse non auguro a nessuno, ma in generale.
Va bene così, lascia perdere i miei giochi di parole. In questo momento per te sono, come dire, assolutamente inutili. No, però è uscita anche fuori questa cosa, no?
Sì, sono uscite tantissime cose, perché poi tendenzialmente c'è sempre la... Io sto sentendo in questi giorni tanti punti di vista, si parla spesso di cosa rischia la Juve, le altre società però tutti lo facevano. Io credo, ve lo dico proprio sinceramente, che questo sia un filone, un'indagine che va oltre l'aspetto sportivo. Io, se devo proprio dirvi quello che mi aspetto da questa indagine, da questo possibile processo, perché poi è pronto il rinvio a giudizio per 13 indagati, tra cui anche la società bianconera, quindi 12 persone più il club, e che ci sia un'indagine che riguarda l'operato dal punto di vista economico-finanziario di queste persone, dal mio punto di vista, poi magari i giudici avranno un punto di vista diverso, non credo che sia in discussione, cioè sento parlare di Serie B per la Juventus, mi sembra veramente una follia, un modo per attirare l'attenzione, perché si parte da un presupposto che se queste presunte operazioni fossero state fatte con l'intento di rientrare nei parametri per l'iscrizione al campionato, allora si potrebbe parlare di una pesante penalizzazione sportiva.
Chiaro, chiaro.
Ma di una società che ricapitalizza 700 milioni in 2 anni, credo che l'aspetto economico sia veramente l'ultimo, non sia proprio un problema. Abbiamo visto società messe decisamente peggio, molto peggio, iscriversi comunque al campionato. Quindi, detto proprio sinceramente, io osservo, cerco di capire, cerco di valutare e contemporaneamente spero che si risolvano nei modi possibili per il calcio italiano, più che altro, ma anche per la Juventus, per i loro tifosi, per tutti quanti, insomma.
Sì, Domenico, poi ti lasciamo andare, soltanto una considerazione al volo. Ti chiedo, insomma, se vedi anche tu, insomma, analogie e differenze rispetto al 2006. Prima le sottolineavamo anche con l'avvocato Durante, che ha seguito anche tutta la vicenda del 2006, sì, tutte le carte. A me la principale differenza che salta agli occhi, e questo credo che abbia un peso specifico molto importante, è il diverso atteggiamento di John Elkann rispetto alle due situazioni.
Tu sostieni che John Elkann si stia difendendo rispetto alla precedente
abbia deciso che la Juve si difende questa volta in tutti i modi, compreso l'azzeramento del CDA, mettendo dei professionisti del settore, ma con un comunicato molto forte che dice: no, abbiamo ragione noi, avete torto voi. Insomma, mi sembra che ci sia un altro clima da quel punto di vista.
Sì, sotto questo punto di vista è sicuramente un altro clima. Bisogna cercare di capire se quest'altro clima sia riferito esclusivamente alla Juventus o a tutti gli indagati, nel senso c'è stata nel giorno delle dimissioni di tutto quanto il CDA una sorta di come possiamo dire, presa di posizione da parte appunto di Exor, nello specifico di John Elkann, perché molto probabilmente rispetto al precedente, quello del 2006, che ve lo dico proprio con il cuore, io ringrazio Dio che in quel periodo mi stessi facendo questo lavoro, perché veramente lì era
veramente
completamente
tosta,
diversa. Qui stiamo parlando di situazioni tra virgolette completamente diverse. Qui si parla di società quotate in borsa, cioè occultare qualcosa in un bilancio di una società quotata in borsa, avere dei revisori dei conti che non approvano un bilancio, secondo me è una situazione completamente diversa da quella che adesso cercherò di utilizzare le parole pesandole nel miglior modo possibile. Secondo la sentenza
della giustizia sportiva,
la Juve avrebbe fatto creato questo sistema per trarne
vantaggio,
le partite, per vincere le competizioni. Qui è un discorso completamente diverso, qui si tratta veramente di una questione finanziaria, e aggiungo la differenza rispetto alle altre società che stiamo scrivendo in questo momento un articolo in cui parliamo appunto anche del coinvolgimento degli altri club che hanno un ruolo comunque marginale, perché la differenza sostanziale è che da un lato si ha una società quotata in borsa, quindi aperta verso il mercato, e negli altri casi si hanno delle società per azioni che non sono quotate in borsa o comunque non sono aperte verso il mercato. E utilizzando una metafora che sto cavalcando molto in questo periodo,
sì,
mi è stata detta, speriamo che sia esaustiva ed esplicativa, è la stessa differenza che c'è tra un minorenne e un maggiorenne. Il maggiorenne è responsabile molto più di un minorenne, perché per motivi diversi. la società quotata in borsa ha degli obblighi nei confronti del mercato e degli investitori completamente diverso rispetto a una società come l'Atalanta, Genoa, l'Udinese, il Torino, il Milan. Insomma, ci siamo capiti, la differenza è sostanzialmente quella.
Chiarissimo, come sempre, preziosissimo. Che c'è nel menù di domani? Ci hai già detto qualcosa, aprendo Repubblica, visto che oggi in questi periodi si trova sempre qualcosa di nuovo.
Subito. Allora, ci saranno rapporti con i procuratori e molto probabilmente qualcosa, un approfondimento su quello che è già stato fatto oggi nel pezzo di Repubblica, appunto con la situazione con gli altri club, insomma.
A firma anche Domenico Marchese, grazie davvero.
Ma grandissimo il lavoro dei miei colleghi, perché dei miei colleghi fanno, delle mie colleghe che fanno di sono molto molto bravi.
Naturalmente, grazie davvero.
Hai
fatto bene a sottolinearlo. Domenico, buon lavoro.
Ciao Domenico, presto.
Altrettanto.
Un saluto a Domenico Marchese, ti ringraziamo doppiamente. Sono veramente momenti concitati, complicati e pieni anche di cose da fare. Si approssima la chiusura del giornale, arrivano notizie, arrivano indiscrezioni, bisogna mettere tutto insieme, cucinarlo, come si dice in gergo, e poi
servirlo
per il giornale di domani, prima del tempo limite, e come dire, insomma, scongiurando ribattute in grado di integrare, sì, ma di escludere il pubblico alle ultime notizie eventualmente che arriveranno nella redazione, in questo caso di Repubblica. Quindi direi che possiamo salutare.
Siamo in chiusura. E noi salutiamo.
Questa è la nostra ribattuta.
Sì.
Adesso, in diretta non ci sente nessuno. Ci sente solo chi ci ascolta in podcast. È la classica ribattuta del giornale.
Allora,
chi compra il giornale domani? Chi compra il giornale invece nella città di produzione del quotidiano leggerà le news. Quindi un saluto agli amici del podcast e buona serata.
Ciao a tutti.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole. Il talk show in bianco nero.